Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Il 25 settembre 2008 l'Ufficio Servizio Giovani della Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano ha organizzato presso il Centro Trevi un incontro in occasione del 60° anniversario della Costituzione. Ospite d'eccezione è stato Gherardo Colombo, ex giudice di Mani Pulite, autore del libro dal titolo Sulle regole, incentrato sulla promozione della cultura della legalità. All'incontro hanno partecipato anche il senatore Oscar Peterlini, il procuratore capo di Bolzano Cuno Tarfusser, il giudice del Tribunale di Bolzano Edoardo Mori. Per Alto Adige Cultura l'incontro è stato suddiviso in due parti. In questa seconda parte vi proponiamo gli interventi del procuratore capo Cuno Tarfusser e di Gherardo Colombo. Buon ascolto.
Ringraziamo il giudice Mori per la sintesi e la chiarezza su questo tema. Ora passiamo a parlare della nostra realtà locale per quanto riguarda la giustizia e il funzionamento della magistratura della giustizia in Alto Adige. A parlarci di questo tema è Cuno Tarfusser, che ringrazio.
Innanzitutto ringrazio io dell'assessorato alla cultura per l'invito, perché credo che sia comunque sempre importante per avere organizzato questa serata e quella di stamattina e quella di domani mattina, perché comunque credo che sia importante parlare sempre e ovunque anche di costruzione e di regole. Ma lasciatemi dire un'altra cosa: io sono particolarmente onorato di stare al tavolo con Gherardo Colombo. No, lo dico perché lo devo dire. E sono molto onorato di essere amico, perché prima che per il cittadino, per tutti i cittadini, Gherardo Colombo rappresenta un'icona per noi magistrati, ed è per merito o demerito, per dirsi voglia, di figure come lui che io sono diventato magistrato, lui e pochi altri. La magistratura e la Costituzione, che più o meno è il mio tema, ma perché credo che la magistratura in Alto Adige non si distingue in molto, salvo che per il bilinguismo, che non vige solo per la magistratura, non si distingue molto dalla magistratura del resto d'Italia, quindi non credo che ci siano delle grosse differenze. La magistratura è ben ancorata nell'ambito della Costituzione. Vi dico alcuni principi, cercherò di essere brevissimo, 10 minuti che mi sono dati sono evidentemente tirannici, non sarò lungo come è stato il senatore Peterlini, ma certamente forse 12-13 minuti ci vogliono. La Costituzione prevede per la magistratura 13 articoli, cioè sono 13 gli articoli che parlano della magistratura. La magistratura è evidentemente un ruolo fondamentale in quello che sono il rispetto delle regole, perché la magistratura che dovrebbe tendere a far sì che il rispetto delle regole sia garantito, eventualmente sanzionando il non rispetto delle regole. E quali sono questi principi fondamentali rispetto ai quali, se leggiamo i giornali ogni giorno, si vede che stanno segando da tutte le parti? C'è l'articolo 101 che dice che i giudici sono soggetti solo alla legge, a tutte le leggi, Costituzione in poi, e questo è forse l'unico a cui non viene attualmente lavorato per cercare di segarlo. Poi c'è l'articolo 104 che parla di magistratura come ordine autonomo e dipendente di ogni altro potere, e qui cominciamo già a segare per la parte che riguarda il pubblico ministero. Parla del CSM come autogoverno, e forse qui qualcosa bisogna anche farlo, perché poi non è che dobbiamo essere poco autocritici, ma certamente è un tema molto delicato, quello della possibile venir meno di una parte di autonomia e indipendenza, che non vuol dire non rispettare le regole, come penso succede anche per noi. Poi c'è l'articolo 107, che parla da un lato di inamovibilità dei magistrati, tutti, magistrati intendo dire giudici e pubblici ministeri, e io sono assolutamente capirete tutti che è una cosa fondamentale per evitare condizionamenti, quello del mantenimento dell'inamovibilità, e sempre lo stesso articolo 107 dice che i magistrati, quindi pubblici ministeri e giudici, hanno un'unica carriera, tant'è che si distinguono solo per le funzioni. Oggi, e non da oggi, ma da anni, dai tempi in cui imperversava Gerardo Colombo sulle scene, si parla della separazione delle carriere, perché è intollerabile poter pensare, leggo qualcosa che ha detto il ministro, l'attuale ministro, oggi o ieri, che trovo assolutamente aberrante, quello che lo traduce. Il tema centrale per il ministro è quello della parità tra accusa e difesa. Oggi nel processo penale noi non riteniamo che questa parità sia effettiva, ma chi glielo dice? Non lo so. A livello di immagine, noi sosteniamo che quando in un processo ci sono tre soggetti, il giudice, il PM e l'avvocato, i primi due hanno fatto il concorso insieme, PM e giudice, magari con l'avvocato fatto all'università, insieme può anche essere, vivono nello stesso palazzo, perché con l'avvocato non convivo spesso nello stesso palazzo, prendono il caffè allo stesso bar, perché qui ormai neanche il caffè si deve stare attenti con chi si prende il caffè, e poi che sono colleghi si danno il tu, ma io con tanti avvocati mi devo dare il tu, quindi, e poi c'è l'avvocato che deve dare del lei ad entrambi, non è vero niente, la parità non c'è, perché questo evoca l'idea di una maggiore distanza dell'avvocato dal giudice rispetto al PM. Trovo abbastanza aberrante questo virgolettato del mio. Il 110, un altro principio, riguarda l'organizzazione, che è cui è deputato il ministro della giustizia, che guardate bene, il ministro della giustizia è l'unico ministro che viene citato dalla Costituzione, cioè visto la sanità, le trasporti, la Costituzione non lo trovate, trovate solo il ministro della giustizia, e all'articolo 110, quando dice ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. E allora non capisco perché incomincia a parlare di separazione, perché incomincia a fare quello che ti dice la Costituzione. Il 111 sul giusto processo, che io già il giusto processo, la parola giusto non mi è mai entrata nella mente, perché io parlo del processo leale, quindi sono io che del processo giusto, perché il processo è giusto per forza, non può non essere giusto, quindi il processo leale è oggi leale, come si legge anche questo nelle cronache, non è, che ovviamente dice delle cose sacrosante, ma non credo che ci fosse tanto bisogno di dirle, del contraddittorio, della pari dignità, ragionevole durata del processo, che poi sono tutte lettere morte, rimangono lì, e poi il 112, su cui ha detto anche questo, su cui si incide con una bella tagliola, che è l'obbligo di esercitare l'azione penale per il pubblico ministero, quindi l'esercizio obbligatorio dell'azione penale del pubblico ministero sancito dalla Costituzione, che evidentemente si vuole, di cui si discute, lo si vuole annacquare. Ora, io penso che tutti questi principi che oggi sono ancora scritti nella Costituzione siano principi assolutamente validi, tutti attuali, tutti assolutamente realizzabili. Non c'è nulla di questo che dovrebbe o che ha ragione di essere cambiato, a mio modo di vedere. E allora vi chiederete, e io mi chiedo, ma perché la giustizia non funziona lo stesso se tutti questi principi vanno così bene? Io vi assicuro, voi sapete che sono un po' di anni che faccio il dirigente di un ufficio giudiziario, e risposte ne avrei tantissime a questa domanda sul perché non funziona. Un po' non funziona perché i cittadini sono estremamente litigiosi, un po' non funziona perché il cittadino italiano tende a non rispettare le regole, il cittadino italiano tende a voler far sì che le regole rispettino solo gli altri ma non lui stesso, e questo va bene, questa è una parte di responsabilità. Ma io credo anche che chi dovrebbe stare dall'altra parte rispetto al cittadino, cioè al servizio del cittadino, non faccia la propria parte. E qui penso a due fattori. Il primo è il fattore rappresentato dal senatore Pettolini, il legislatore. Qui io vedo che si sta discutendo, da anni, ma adesso ultimamente, sto parlando della discussione attualmente in atto, di tutta una serie di cose: separazione delle carriere, obbligatorietà dell'azione penale, modifica al CSM. Sono tutte cose rispetto alle quali io onestamente non ho nessun tabù, nel senso che di tutto si può discutere. Ma la mia domanda, che è un po' retorica, è: ma quando abbiamo sistemato tutte quelle cose di cui stanno parlando, il cittadino che viene in tribunale nel Palazzo di Giustizia ha il beneficio, ha un qualche beneficio da questa situazione? Vi posso assicurare, niente, nessun beneficio. Allora, io dico, il legislatore farebbe bene a interessarsi dei problemi del cittadino, dei problemi della gente, come si suol dire. E io potrei dare dei suggerimenti, potremmo dare, abbiamo dato, tanti suggerimenti per poter, nel giro di pochissimo tempo, migliorare il funzionamento della giustizia. Nessuno parla dei problemi veri. Questo è il legislatore. Poi ci sono le colpe nostre, perché io non sono uno strenuo difensore della magistratura. Noi siamo degli arroganti che tendenzialmente noi pretendiamo che si funzionino i servizi che noi andiamo a richiedere, quindi per noi l'ospedale deve funzionare, se no ci arrabbiamo, ma non ci interessa poco che il nostro servizio, che noi dovremmo dare e che noi interpretiamo troppo spesso come potere piuttosto che come servizio, ce ne importa poco che funzioni. Prima di venire qui, raccogliendo le idee, sono sceso dal Palazzo di Giustizia con l'ascensore e vedo attaccato, aspettavo l'ascensore, mi cade l'occhio su questo. Su questo manifesto, che è il manifesto della nostra Associazione Nazionale Magistrati. E mi sono, direi, arrabbiato, avrei chi vuole dire detto incazzato, perché qui c'è scritto: la giustizia ha urgente bisogno di riforme, e vedo una serie di chiediamo, e mi domando, tutto è vero, chiediamo tutto questo, ma non c'è mai scritto cosa noi siamo disposti a dare, perché questo manca, e questo è un po' l'arroganza anche nostra, e quindi anche noi abbiamo le nostre colpe se la giustizia non funziona. Io avrei finito. Perché non dici niente.
Nonostante sia stato nel tempo per aver portato in modo così appassionante l'esperienza di magistrato in magistratura, Grado Colombo invece oggi ci porterà un'esperienza diversa, l'esperienza che ha maturato in questo anno e mezzo dopo aver lasciato la magistratura. Ricordo che Grado Colombo è divenuto famoso per aver contribuito a inchieste celebri come la scoperta della loggia P2, il delitto Ambrosoli, Mani Pulite, i processi Missir, Lodo Mondadori e Smeri. Però a metà febbraio dello scorso anno, alla scadere del 15° anno dall'inizio dell'inchiesta Mani Pulite, ha comunicato le sue dimissioni da magistrato con una lettera al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia. Dedica oggi le sue energie alla cultura della legalità, che cerca di promuovere attraverso moltissimi incontri, soprattutto con i giovani, e anche attraverso delle pubblicazioni. Una di queste è la pubblicazione sulle regole di Feltrinelli. E soprattutto è molto interessante il suo modo di rapportarsi all'interno di questo incontro. L'abbiamo potuto apprezzare questa mattina quando ha incontrato i giovani ed è riuscito a scaldarli e davvero ad avere un dialogo con loro, e siamo molto curiosi di dargli la parola e vedere cosa succederà anche questa sera.
Di sapere se riesco a scaldare. Ma buonasera, Bruno mi ha fatto arrossire, quindi devo riprendere il filo del discorso. Io avrei tantissime cose da dire perché sono interessanti tanti argomenti trattati e non saprei da dove cominciare. Il mio compito è quello, il titolo di quel che dico: quanto tempo ho? Per... No, tre quarti d'ora è troppo, perché poi loro devono anche...
No.
Ma no, perché poi vi lamentate. Com'è che si chiama? Sulle regole della nostra Costituzione. Allora, a me piacerebbe, credo che riuscirò a farlo, però non subito, piacerebbe cercare di disegnarvi il sistema della Costituzione, anche perché noi abbiamo perso molto questo senso, questa idea del sistema. Io credo che molto frequentemente si sia carenti sotto il profilo logico, cioè del mettere un punto d'inizio e poi trarre delle conseguenze da quel punto d'inizio. E invece la nostra vita funziona, o meglio, funzionerebbe meglio se si cercasse di rifarsi a dei sistemi, no? Questo è estremamente facile in matematica, in geometria, in fisica, qualche volta non sempre in architettura. Sembra che sia difficilissimo per quel che riguarda la vita di relazione, cioè i rapporti tra le persone. Allora tutto sembra, almeno questa è la mia opinione, tutto diventa soprattutto casuale, no? Non esiste una qualche cosa che sta all'inizio e poi da quello discende qualcos'altro che può trovare la sua giustificazione nell'essere dipendente dal principio, inteso sia come inizio che come principio, nel senso in cui usiamo tante volte questa parola. Prima però volevo ritornare un attimo a quel che stava dicendo Cuno, perché io mi sono dimesso dalla magistratura, ho detto che mi sarei dimesso, cioè ho annunciato le mie dimissioni a febbraio, poi queste dimissioni sono diventate operative a giugno. Io avevo annunciato che mi sarei dimesso a far data da un certo giorno, perché c'erano delle cose ancora da fare, uno non può dire beh adesso me ne vado, le sentenze sto scrivendo io, le scrivete voi, eccetera. Ci è voluto ancora un po' più di tempo, perché siamo veramente sommersi dalla burocrazia. Per poter andare in pensione d'anzianità e non di vecchiaia è necessario che il ministro, non so se per caso è meglio dire che lo sappia, che prima il ministro dia l'ok e poi il Consiglio Superiore deve riunirsi prima in commissione e poi in plenaria per convalidare questo parere del ministro, e poi il ministro deve dare esecuzione. Morale, ci vogliono dei mesi. Mi sono dimesso perché io sono convinto che sia difficilissimo, salvo credo che in alcuni limitati territori, come per esempio a Bolzano, riuscire a far funzionare la giustizia dall'interno.
Devo contestare.
Perché dici che... No, è difficile, non è difficile perché non è possibile, è difficile perché
si vuole.
La magistratura credo che sia poco capace di riuscire a far funzionare la giustizia facendo quello che sarebbe di sua competenza, no? Allora, ho maturato la convinzione che questa incapacità della magistratura dipenda da qualche cosa che sta prima. Questo qualche cosa che sta prima è l'atteggiamento, lo diceva anche uno, l'aveva accennato, dei cittadini di fronte alla legge, e allora proviamo, ho pensato, a cercare di stimolare la riflessione su questo tema, la relazione tra i cittadini e la legge. E allora magari col tempo anche i magistrati, che sono anche loro parte della cittadinanza e quindi anche loro magari forse speriamo un pochino meno, perché questo riferimento all'indipendenza, se qualche volta ha degli aspetti che possono anche essere considerati negativi, sicuramente neanche dei positivi, forse, quindi l'indipendenza genera qualche pezzettino di pensiero diverso, se no il pensiero collettivo è anche il pensiero dei magistrati. Se non cambia la relazione tra cittadini e regole, è ben difficile, secondo me, che cambi anche la possibilità da parte, la percezione da parte dei magistrati della possibilità che avrebbero di far funzionare meglio i loro servizi. È un complesso di cose, non sono soltanto i magistrati i responsabili del cattivo funzionamento, è anche il Parlamento, perché ci sarebbe da cambiare tanto nelle leggi per far funzionare la giustizia. responsabile del governo, perché ci sarebbero da dare, secondo me, dei mezzi più adeguati. Io non dico di più, dico più adeguati. Credo che una responsabilità esista anche da parte dell'avvocatura. Noi abbiamo nel solo distretto di Roma tanti avvocati quanti ce ne sono in tutta la Francia. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che ce ne sono forse troppi. E se sono troppi, poi diventa quasi naturale che le procedure siano complesse, no? Perché sennò gli avvocati cosa farebbero? Allora, le fonti sono fonti diverse, però c'è una grande responsabilità della magistratura, che secondo me sta in tre o quattro, è individuabile in almeno tre punti. Un punto, che è un punto fondamentale secondo me, è quello dell'organizzazione. I dirigenti degli uffici, il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica, sono scelti dai magistrati, perché sono scelti dal Consiglio Superiore e i magistrati sono maggioranza assoluta, anzi qualificata di 2/3 nell'ambito del Consiglio Superiore. Come vengono scelti i dirigenti? Sulla base della loro capacità di scrivere sentenze o di fare indagini, senza che venga richiesto nulla per quel che ne so io. Sono lontano dalla magistratura da 1 anno e 3 mesi, non credo però che sia cambiato molto, senza che sia data nessuna importanza o quasi alle capacità organizzative. E ci sono uffici come la Procura di Milano in cui lavorano quasi 1000 persone. Ma io mi chiedo, è possibile che sia affidata l'organizzazione di un ufficio che corrisponde a una grande impresa, a una persona che non si è mai occupata di organizzazione? Se si è fortunati, quello per scienza innata, perché si è preoccupato lui di strumentarsi, l'ufficio funziona. Se no, se l'ufficio è disorganizzato, il tempo che si butta via, i soldi che si buttano via, sono una cosa impressionante, assolutamente impressionante. E questa è la responsabilità dei magistrati. Come esiste una responsabilità, secondo me, nella cura o non cura della disciplina, nel senso del verificare, ma io mi riferisco anche soltanto alla laboriosità. Mica tutti i magistrati lavorano allo stesso modo, eh? Anzi, cioè forse allora lavorano in tanti allo stesso modo, però è quell'altro. Io non lo so, non vorrei dire, perché ci sono anche tanti magistrati che lavorano, e però non lo fanno tutti. Io da quando mi è successo di imbattermi in mani pulite, dal 94 in avanti per la precisione, ho subito, non si sa bene se 5 o 6 procedimenti disciplinari, perché l'ultimo non l'hanno catalogato, era partito come procedimento disciplinare, è diventato come atti preliminari al procedimento disciplinare. Sono entrato in magistratura nel 74, dal 74 al 94 ero un bravo ragazzo. Poi questi procedimenti disciplinari sono finiti con assoluzioni, archiviazioni, sempre tutto a mio favore. Non mi hanno mai fatto un procedimento disciplinare dicendo: guardi che lei lavora poco. Mai. Ma credo che procedimenti disciplinari, perché si lavora poco, se ne facciano proprio molto pochi. E qualche volta sono fatti nei confronti di persone che forse non hanno tutte le responsabilità che sembra che abbiano, e invece sfuggono chissà quanto. Terzo punto è la preparazione, l'adeguamento alla preparazione professionale. Il concorso per magistrato è duro e difficile, e poi però la preparazione professionale, il suo adeguamento non è curato a sufficienza. E queste sono tre responsabilità molto forti della magistratura, che secondo me non è capace di farvi fronte, io credo anche per una certa inconsapevole pensiero corporativo, secondo il quale poi si difende chiunque da una parte, si ha un malinteso senso dell'indipendenza dall'altra. Perché io mi chiedo, perché i magistrati non devono timbrare il cartellino come tutti gli altri dipendenti dello Stato, per esempio? Se lo dicessi davanti ai miei ex colleghi, verrei preso a pomodorate, no? Suppongo. Perché?
Io lo dico sempre che il capi dovrebbero farlo. I capi d'ufficio.
Dovrebbero farlo. Ha detto che lui dice sempre che i capi dovrebbero farlo. E io ne sono convinto. Bisogna, insomma, che esista un controllo sulla... L'indipendenza riguarda il contenuto della giurisdizione. E cioè, qualsiasi magistrato deve essere indipendente nel momento in cui decide, sia come pubblico ministero che come giudice. Ma al di fuori di questi momenti, l'indipendenza qualche volta diventa anche un po' una scusa per fare quello che si vuole. E allora si verificano queste impossibilità di gestire, per esempio, le relazioni tra il Tribunale e la Procura. A Milano è difficile che lo stesso pubblico ministero segua tutti i processi dei quali ha fatto l'indagine. E questo dipende dal fatto che ciascuno, sia il Procuratore della Repubblica che il Presidente del Tribunale, rivendicano una indipendenza, per cui poi non si mettono d'accordo sul fissare le udienze, sul fissare nelle udienze i processi fatti dallo stesso pubblico ministero. Allora, esiste una responsabilità forte dei magistrati. Fatta questa premessa, adesso cerco di collegarla a quello che sarebbe, che è il mio tema. Perché il collegamento è un collegamento forte. Cioè, cosa succede? Succede che noi abbiamo una Costituzione che è basata su... la nostra Costituzione è due articoli. Poi tutto il resto è conseguenza. Secondo me la nostra Costituzione è costituita, è fatta dall'articolo 2 e dall'articolo 3. L'articolo 2 stabilisce che tutti vuol dire tutti, sono titolari di diritti fondamentali. L'articolo 3 dice che tutti i cittadini, che è un termine che si è sempre più ampliato e ormai è quasi corrispondente a chiunque, sono uguali di fronte alla legge. Forse l'articolo 3 è quasi inutile nel momento in cui fosse interpretato del tutto correttamente l'articolo 2. Allora, tutti sono titolari di diritti fondamentali e tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge indipendentemente dalle loro caratteristiche. Poi tutto il resto è conseguenza, vi dicevo, perché c'è una parte che riguarda la sostanza, che consiste nella esplicitazione di questi diritti fondamentali, e una parte che riguarda la forma, e cioè le procedure, tutto quello che serve a fare in modo che questi diritti fondamentali siano effettivi. La sostanza è figlia dell'articolo 2, la procedura è figlia dell'articolo 3, a mio parere. Allora, esiste questo sistema che parte, che ha come principio diritti e doveri corrispondenti e uguaglianza. Tutto il resto scende dopo. Non soltanto il contenuto della Costituzione, il diritto, la libertà personale, no? Il diritto a essere liberi. E qui volevo fare una piccolissima chiosa sul cosa vuol dire libertà, collegandomi al tuo intervento. Cosa vuol dire libertà secondo voi? C'è una parola sola che consente di verificare dov'è lo strimine tra l'essere liberi e l'essere non liberi? Ve lo dico?
È una domanda che ho fatto.
Sì, è una domanda che ho fatto e adesso vi rispondo anche, perché se no facciamo come questa mattina. Ecco, la parola è scelta. Chi è libero sceglie, chi è libero non sceglie. Chi è libero sceglie un pochino di tutto, sceglie anche per se stesso, no? La prima caratteristica, la prima scelta è quella del potersi determinare. Quando la Costituzione dice la libertà personale è inviolabile, dice in primo luogo ciascuno ha diritto di autodeterminarsi, magari anche a proposito del fatto di voler vivere o voler morire. Allora, Quindi la articolazione di questi diritti fondamentali, libertà personale, libertà di circolazione, libertà di corrispondenza, libertà, diritto ad essere curato se ci si ammala, diritto a essere istruito, che è contemporaneamente anche un dovere, come è contemporaneamente un dovere il diritto al lavoro e via dicendo, che scendono tutti da questo principio, originale. Come mai nel 1946 il legislatore costituzionale ha cominciato a lavorare su questa idea che è diventata la base della Costituzione e il perno di tutta la nostra legislazione, perché sapete che il Parlamento non può contrastare la Costituzione, no? Il Parlamento, il legislatore ha un limite, può mettere tutto quello che vuole nelle leggi, salvo qualche cosa che contrasti con la Costituzione, perché se no appena la questione è rilevante viene portata davanti alla Corte Costituzionale e se la legge è incostituzionale, non corrisponde alla Costituzione, viene cancellata. Perché, come mai il Costituente ha deciso di mettere al centro queste due disposizioni? E prima ancora, riusciamo a trovare un principio che accomuni anche quello? E non è difficile trovarlo, perché anche se una dozzina di mesi dopo, 11 mesi e 10 giorni dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel suo preambolo lo dice chiaramente perché si è fatta questa scelta. Allora, il principio unitario, il primo principio è mettere al centro della società la persona umana. La persona umana è un valore e non è uno strumento. La ragione è che, essendosi la società organizzata fino ad allora, sulla base del principio per cui la persona non era sempre valore, ma era valore a seconda di dove era collocata nella società, essendosi organizzata in quel modo, sono successi tutti i disastri, sono stati tanti nel corso della storia, che sono culminati nelle due guerre mondiali, nella Shoah e nelle bombe atomiche, e appena appena si è avuto la possibilità di girarsi indietro un pochino, si è detto: cosa possiamo fare per evitare che ciò succeda? Mettiamo al centro dell'organizzazione della società il valore della persona. Non era mai successo, o era successo forse sporadicamente in territori limitati, che si provasse a fare un esperimento di questo tipo, perché sempre la società è stata organizzata sulla base delle discriminazioni. Schiavi, la schiavitù in America, per dire, una grandissima democrazia, è stata abolita nel 1865. Ci sono voluti quasi 100 anni dalla promulgazione della Costituzione, ci sono voluti 13 emendamenti e magari anche, per certi versi, una guerra di secessione. Schiavi, principe assoluto. In mezzo, più ci si avvicinava al vertice, più aumentavano i diritti e diminuivano i doveri, e viceversa. Con le donne messe abbastanza vicino agli schiavi, le donne, sapete, hanno cominciato a votare in Italia il 2 giugno del 1946, negli altri paesi d'Europa non è che sia successo tanto tempo prima, qualche volta è successo anche un pochino dopo. Una società fatta piramidalmente. Chi sta in alto ha tutti i diritti, chi sta in basso ha tutti i doveri. Come mai? Allora è stato fatto questo esperimento. È stato fatto questo esperimento che ha anche una base, io credo, filosofica, corrisponde a un certo tipo di Weltanschauung, che dipende anche quello, a parer mio, dall'esperienza che era stata fatta. Mentre prima si pensava che la società andasse avanti, quindi il pensiero filosofico era che la società andasse avanti attraverso la selezione della specie, come succede negli animali, per cui esiste un capo bianco, esistono tutti gli altri, e quanto più sono inadeguati gli altri al promuovere la specie, tanto più possono essere usati come strumenti, possono essere abbandonati, possono essere buttati via. Così questa teoria veniva applicata all'umanità e gli schiavi erano degli strumenti perché erano i più inadeguati, e più si saliva, invece più aumentava l'adeguatezza e più aumentavano i diritti. Se ci pensate sotto il profilo della giustizia, del riempire la parola giustizia, in una società del genere, giustizia voleva dire disuguaglianza e garanzia e promozione delle disuguaglianze. Per dire, se scappava uno schiavo, le guardie avevano il compito di andare a riprenderlo, portarlo dal padrone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire tutela delle disuguaglianze, tutela del fatto che lo schiavo rimanesse schiavo e che il padrone rimanesse padrone. E invece la Costituzione ha pensato che ci si potesse, che potesse esistere, si è riferita a un altro pensiero di fondo, quello per cui, secondo cui l'umanità si evolve quando ciascuno dei suoi membri ha la possibilità di evolversi. E allora il riconoscimento di diritti fondamentali a tutti, di tutti quei diritti fondamentali da noi che sono elencati nella Costituzione e che valgono per tutti. A 6 anni si può e si deve andare a scuola indipendentemente da qualsiasi condizione particolare: l'etnia, il sesso, la religione, le idee politiche, le condizioni sociali. Se si ammala il Presidente della Repubblica, e mi ammalo io, e si ammala l'ultimo dei diseredati, abbiamo tutti lo stesso diritto di essere curati. Questo vuol dire essere uguali di fronte alla legge, che è un corollario, una dipendenza del riconoscimento di diritti fondamentali. Allora, in questa costruzione, giustizia vuol dire esattamente l'opposto. Giustizia non vuol più dire discriminazione, ma vuol dire pari opportunità. Vuol dire tutela della possibilità di tutti di avere possibilità simili agli altri. È un pochino per questo che la Costituzione, io ho sentito, mi hanno raccontato di te che tu sei favorevolissimo alla pena di morte, è vero?
No.
Oh, benissimo. Allora,
No, ho sempre detto che non è un gran problema, cioè non serve a niente, ho detto che non serve a niente praticamente. Sì. In teoria potrebbe servire, praticamente non serve.
Cioè è un gran problema per quelli che sono condannati a morte, quello senz'altro.
No, soltanto
se la persona è un valore, se è un valore per il fatto che è una persona, non per il fatto di quello che fa, allora non può essere eliminata, perché sarebbe una contraddizione del sistema. E perché l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia, è stata scelta, no, non dice rifiuta, ripudia, più forte di ripudia è difficile trovare una parola, la guerra. Ancora una volta, perché se la persona è un valore, è una dignità comunque, allora non gli si possono tirare le bombe addosso. Però cosa succede? Se io vi chiedessi, quindi è stata fatta questa scelta e dovrebbe la conseguenza di questa scelta essere che noi viviamo in un paese in cui sono riconosciuti allo stesso modo i diritti di tutti. Che tutti hanno le stesse possibilità, che attenzione non vuol dire che siamo tutti fotocopie, no? Perché poi la sua strada ognuno se la traccia per conto suo, c'è chi vuole studiare, chi non vuole studiare, chi vuole farsi di coca, chi non vuole farsi di coca e via dicendo, chi vuole passare tutte le serate a bere alcolici e chi invece no e via dicendo, no? Allora, poi la strada ognuno se la sceglie. Però le possibilità devono essere le stesse. Come mai nel nostro paese, che partendosi da quel principio che si trasforma in Costituzione, che richiede e può ottenere l'ottemperanza di quel principio originale e di tutti i principi di articoli di legge contenute nella Costituzione, da parte di tutte le altre leggi, come mai se io chiedessi a voi se la legge è uguale per tutti, avrei, credo, perché mi succede sempre così, da parte di molti la risposta no. Non è vero che la legge è uguale per tutti. E qui entra in gioco il cittadino. Perché io credo che sia difficile che le istituzioni che peraltro, tra parentesi, sono formate da cittadini, non esistono istituzioni separate dai cittadini, possano funzionare in un modo coerente con la Costituzione, se le norme che derivano dalla Costituzione non sono osservate. Cioè, alla fine sono i cittadini a decidere nel concreto quali sono le regole che disciplinano le loro relazioni. Esiste una Costituzione scritta che dovrebbe avere efficacia, ma se non la applichiamo, la legge non diventa più uguale per tutti. Cioè, è l'applicazione della legge quella che dà vita. È l'osservanza delle norme, quelle che le trasforma da lettera senza alcuna pratica effettività a qualche cosa di vivo. E allora qui sta il nodo. E la nostra Costituzione ha ancora da essere applicata, chissà quanto tempo ci vorrà, ammesso che non cambi nel frattempo, per arrivare ad essere osservata effettivamente dalla cittadinanza. Come mai? Ma io credo che ci siano due minuti forse e ho finito. Io credo che i motivi possano essere più vari. La ragione di fondo è che nella scelta personale tra la società orizzontale, quella che io ho chiamato orizzontale nel libro perché è la società in cui le persone, i cui diritti e i doveri sono distribuiti in modo paritetico, no? Contrario della società verticale, in cui diritti e doveri sono distribuiti in modo diverso, a seconda, differente, sperequato, perché tra questi due modelli molto spesso i cittadini scelgono il modello della società verticale, pur affermando di essere convinti assertori del modello orizzontale. E questo è comprensibile per certi versi, cioè è comprensibile, non giustificabile, per una serie di motivi. Questa tradizione sempiterna, no? Per cui la società è stata organizzata sempre nell'altro modo, e qualche influsso, qualche riflesso ce la fa bene anche sull'oggi, no? Primo. Secondo, chi si trova nelle posizioni alte fa fatica a rinunciare ai suoi privilegi, no? E questo vale un pochino per tutti, vale all'interno delle famiglie, vale in questi microsettori di società verticale e piramidale, come vale più in generale per chi occupa posizioni di privilegio all'interno della società. E poi ci sono delle questioni che riguardano la sicurezza, ci sono delle questioni che riguardano la libertà. Io vi dicevo prima che la differenza tra essere liberi e non essere liberi sta nella effettività di una parola scelta. Chi sceglie è libero, chi non sceglie non è libero. Però chi sceglie è responsabile. A chi sceglie si chiede conto della scelta che ha fatto. Hai fatto così, perché hai fatto così? E la responsabilità fa una paura dell'altro mondo. E allora, guardate che tante volte si preferisce cedere la propria libertà ad altri, perché così si sposta su di lui, su questi altri la scelta, su di loro la scelta, e responsabili saranno loro. E noi ci teniamo invece il diritto di criticare. E allora queste ragioni, delle ragioni che riguardano anche la percezione o la mancata percezione della dinamica del tempo, noi vogliamo tutto e subito. Non ci rendiamo conto tante volte che siamo esseri umani e che siamo perciò stesso fortemente imperfetti, che abbiamo bisogno di tempo tra le altre cose. Vogliamo tutto subito. E se qualche cosa non è raggiungibile immediatamente, allora è come se fosse per nulla raggiungibile sempre. Ci dimentichiamo che esisteva la schiavitù, che esisteva la tortura, che agli albori del genere umano esistevano i sacrifici umani. E che attraverso l'evoluzione del pensiero tutto questo è stato superato, almeno formalmente. C'è una bella differenza tra quando la schiavitù era regolata dalla legge e oggi, periodo in cui la schiavitù è abolita. C'è una bella differenza. E però se non riusciamo a ottenere immediatamente qualche cosa, è come se non vedessimo la possibilità di raggiungerla. qualche volta c'è un po' di immaturità, io credo che siamo tutti molto immaturi. E me lo fa venire in mente il fatto, per esempio, che abbiamo bisogno che il sindaco ordini che non si circoli in macchina quando l'aria è cattiva, perché da soli non siamo capaci di arrivarci. C'è bisogno di un ordine del sindaco. Non siamo capaci di vedere che contribuiamo noi con l'andare a prendere il giornale in automobile a rendere cattiva l'aria. E questo, secondo me, quando si è adulti non dovrebbe succedere. Allora, il problema è quello di cominciare, perché si tratta secondo me proprio di cominciare, a verificarsi, a vedere se effettivamente noi vogliamo vivere in una società orizzontale, passando anche attraverso le conseguenze. Nella storia, quali e quante sono le conseguenze? La popolazione mondiale si è dimezzata a seguito della guerra dei 30 anni. Le guerre, vi dicevo, trovano la loro giustificazione in quella idea originaria secondo cui l'umanità va avanti per selezione e la persona uno strumento. Ma guardiamo a oggi e guardiamo a domani. Voi lo sapete quanti proiettili si producono, tu sicuramente lo sai, quanti proiettili si producono all'anno nel mondo?
Morivano nella stessa quantità anche quando c'erano solo le lance e le frecce.
E però facevano molto più, ma non c'era. Sì. Altra chiesta, se sapevi, è incongrua la risposta.
No.
No, sono 12 miliardi, ci sono state delle pubblicazioni, sono 12 miliardi all'anno. È una cifra suggestiva, no? Perché noi siamo 6 miliardi, vuol dire che sì. Si producono due pallottole a testa. Ma al di là della suggestione, ci sono migliaia di testate nucleari pronte per essere usate. C'è da sperare che a nessuno venga il dirimizzo di schiacciare un bottone, no? Perché il mondo potrebbe essere distrutto n volte, se fosse possibile ricostruirlo tutte le volte e poi ridistruggerlo. È inutile che ripeta, no, come l'origine di tutto questo è considerare la persona uno strumento. E se si considera strumento una persona, figurarsi le risorse, l'ambiente e via dicendo. Allora, la scelta di una società rispetto all'altra dipende da degli interessi forti di ciascuno di noi, che riguardano non soltanto il domani mattina, ma riguardano una prospettiva. Allora, la prima cosa è quella di chiarirsi le idee e sapere che cosa si vuole, perché potrebbe anche volersi essere contenti per 3 giorni, 4 giorni, 10 anni, vedendo come il mondo va in un senso inverso rispetto alle nostre aspettative complessive. E si potrebbe anche invece scegliere una strada diversa. E dopodiché ci vuole la coerenza e ci vuole l'esserci, il vivere la propria vita piuttosto che non affidarla esclusivamente agli altri. E tante volte si dice, almeno io mi sono sentito dire tante volte, che è pura utopia pensare di arrivare a una società come quella descritta dalla nostra Costituzione. Io però dico, ma se è successo che i sacrifici umani sono scomparsi, se è successo che la tortura è stata abolita, guardate che io credo anche a Bolzano, fino a un paio di secoli e mezzo, 3 secoli fa, si usciva dalla messa e si andava a vedere quello che veniva messo alla ruota o squartato o roba del genere, perché era normale, era giusto che le persone venissero torturate. Oggi è ingiusto che le persone vengano torturate, quantomeno. Credo che siamo proprio tutti d'accordo sotto il profilo della tortura intesa come pena, come strumento per l'acquisizione della prova. C'è qualcuno che pensa diversamente. Era giusto che esistessero gli schiavi, era giusto che le donne non votassero e che quindi le leggi le facessero i rappresentanti dei maschi soltanto. C'è qualcuno che sta pensando sicuramente bei tempi. Era giusto, oggi è ingiusta la schiavitù. E allora non è che per caso quel che oggi ci sembra irrealizzabile potrebbe essere realizzato soltanto che noi ci mettiamo, cominciamo, abbiamo un po' di fiducia in noi stessi, manteniamo una coerenza forte e cominciamo dalle cose piccole, quelle di tutti i giorni, quella essere noi, considerarci e essere noi sullo stesso piano degli altri. Io adesso poi l'ho evitato perché mi sembrava di fare delle scene eccessive, però per esempio io ho 62 anni, c'è qualcuno che ha più di 62 anni qui? Senza neanche alzare la mano.
E chi ne ha di meno?
No, chi ne ha di meno non c'è anche. Non c'è nessuno che ha più di 62 anni. Ecco. Se sono quasi. Ah, e tra quelli in piedi? Tra quelli in piedi nessuno. Vedete che però qualche cosa comincia a funzionare.
Sono già crollati quelli che hanno più di 62
anni. No, perché io mi chiedevo. Ma se c'è qualcuno che ha 63 anni e sta in piedi, forse è il caso che non l'ho fatto, perché mi sembrava eccessivo. Forse è il caso che mi alzi e dia a lui o lei la sedia. Perché questo tavolo poi crea una barriera, per cui per noi qui sono legittime delle cose che per voi non lo sono. Indipendentemente dal fatto che è ovvio, perché si tratta di organizzazione, che quando parlo io voi state zitti. Ma per qualche cosa di ulteriore. E allora si tratta di rivedere, ma di rivedere per davvero. Ti sei mai chiesto tu quanto sono pulite le lesioni personali gravi e quanto è pulito il furto di una macchina via gravata?
Assolutamente sì.
In Italia le lesioni personali gravi, che vuol dire pericolo di vita, cioè uno che mette in pericolo picchiandolo un'altra persona, mette in pericolo la sua vita, le lesioni personali gravi sono punite nel massimo con 7 anni di reclusione.
E se uno, se uno cerca di difendersi lo condannano?
Questa qua è un'altra osservazione incongrua. Mentre invece, perché poi lo sa lui dove stavo arrivando, mentre invece il furto di un'automobile messa sulla pubblica via, chiusa a chiave, è punito con una pena massima di 10 anni. Pensate quante cose ci sono da... È più importante la persona, secondo la nostra Costituzione, o l'automobile?
Cioè, la rapina rispetto alla violenza sessuale?
Certo. Quante cose ci sono da rimettere in ordine? Io credo prima ancora che nelle leggi, nella nostra testa. Allora, io mi sono messo un golf anche per fare un gesto simbolico. Se mi tiene lei un attimo il microfono, lo faccio. Bisogna rimboccarsi le maniche, mettersi, e forse, se ci si dà da fare, la società potrà essere come la vogliamo e non come pensiamo di subire.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.